Radio Italia 5 presenta Un parco che vive, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Un parco che vive, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Un parco che vive, quando la radio ti racconta la natura.
Bentornati a Un parco che vive. In questo numero parliamo della Carta Europea del Turismo Sostenibile, del progetto Oltreterra, Stati Generali dell'Appennino, che fa capo a Slow Food e all'Ente Parco, e di fauna, con la scoperta di un ospite inatteso alle porte del Parco Nazionale. Che cos'è dunque la Carta Europea del Turismo Sostenibile? Per iniziare, diciamo subito che terminerà tra pochi giorni il percorso formativo che ha portato decine di soggetti, imprenditori, enti, associazioni, a stilare un piano di azioni per il riconoscimento del parco come possessore di questa carta. È una certificazione di qualità, ottenuta grazie all'impegno di questi soggetti a sviluppare le loro attività nel segno della ecocompatibilità. A Santa Sofia e a Pratovecchio, durante le giornate formative, decine di persone hanno partecipato, portando il loro contributo di idee e di progetti. Se vogliamo saperne di più, a chi dobbiamo rivolgerci, se non a un tutor di questo progetto? Cioè all'insegnante che ha seguito la formazione di tutti. Si chiama Luca Dalla Libera, è un consulente di Federparchi, lo abbiamo portato ai nostri microfoni. La prima domanda è: Toscana e Romagna sono diverse o in sintonia su cosa attendersi in termini di sviluppo turistico dalla carta?
Sono due territori diversi e non serve che venga da Padova per dirvelo. Lo sapete molto bene che sono due territori diversi, che però hanno tutta una serie di caratteristiche interessanti e che secondo me stanno anche maturando, anche se gradualmente, l'idea che il parco può essere una risorsa. Diciamo che però con riferimento al turismo una delle differenze abbastanza grandi che emerge proprio dall'attività di Vision è per esempio che il versante romagnolo è molto attento alla dimensione dell'offerta, a come strutturare l'ospitalità, mentre il versante toscano è più attento ai temi della domanda, quindi di capire qual è il tipo di domanda che il turista pone al territorio quando arriva.
Sono giornate di lavoro anche abbastanza intenso, di spremitura delle meningi vera e propria, con tanti partecipanti racchiusi in una sala per lavorare insieme. Che cosa vuol dire per un ente parco potersi fregiare di questa certificazione? Con quali ripercussioni pratiche?
In un'epoca di difficoltà come questa non esistono miracoli, non esistono ricette che risolvono temi, tantomeno temi complessi come quelli del turismo. Diciamo che, come spesso mi piace ricordare, piuttosto che maledire l'oscurità, accendiamo delle candeline, cioè poniamo dei segnali sul territorio che ci sono strutture attente ad alcune dimensioni della sostenibilità, che ci sono operatori che valutano che conservare un territorio e proporlo al turista e proporre ai turisti un territorio integro può essere una risorsa e che assumono degli impegni con l'ente parco che possono essere valorizzati da un turismo, quello naturalistico, che è crescita. Oggi il turismo verde rappresenta nel comparto turistico in generale una delle poche dimensioni che continua a crescere. Gli effetti positivi della carta dipende molto dal parco. Ci sono parchi che hanno una buona esperienza. Penso al parco d'Adamello Brenta, che ha attivato la carta europea da più di 10 anni, e la carta europea è il documento di politica del parco per il turismo ed è un punto di riferimento. Ci sono altri parchi che hanno ottenuto la certificazione e poi se la sono dimenticata.
Un'ultima domanda: secondo lei è più il mondo esterno, fra virgolette, che ha bisogno di accorgersi delle peculiarità di questo parco o sono più le popolazioni locali che devono capire quali sono le potenzialità di questo ente, di questa area protetta?
Le persone hanno bisogno di rendersene conto, ma non dipende solo da un'attività di comunicazione. Sempre più le aree protette vengono conosciute e riconosciute come risorsa. I vincoli ci sono, rimangono e non li nascondo, però il vincolo può essere un punto di forza se mi permette di mantenere un determinato territorio, se mi dà la possibilità di poter eccellere perché ci sono delle caratteristiche che altrove non si trovano.
Scendiamo adesso, per così dire, nei territori per far capire che il progetto della Carta Europea del Turismo Sostenibile non è un'idea dell'ente parco rimasta negli uffici e nei corridoi delle sedi, ma un'iniziativa divulgata nei paesi, fra la gente, soprattutto quella gente che vive e lavora dentro l'area protetta o ai suoi margini. Territori che rivendicano un ruolo specifico, come ci conferma Alessandro Manni, sindaco del comune di San Godenzo, in provincia di Firenze, e vicepresidente della comunità del parco.
Qual è il ruolo dei territori in un percorso come quello di ottenimento della certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile per le aree protette?
Il ruolo dei territori credo sia prioritario, perché nessuno come territori sa quali sono le richieste che proprio i territori con chi li abita fanno. Noi abbiamo delle grandi particolarità, ognuno per la propria parte, da dover sviluppare e da dover promuovere, e credo che dentro a questo percorso sostenibile possibile, ognuno di noi sicuramente dovrà mettere questo in cima alla lista delle cose da fare.
Un obiettivo concreto, una volta che fosse stata raggiunta questa certificazione, qualche beneficio per le popolazioni, per le comunità? Voi siete amministratori pubblici, sicuramente vi siete posti questa domanda: che cos'è un risultato che può essere concretamente atteso?
Credo che con questo percorso debba essere fatto un passo in più sulla promozione dei prodotti locali, sul far vivere in maggior modo le aziende con la vendita del lavoro che hanno, nonostante questo sia stato un anno drammatico, se si parla per esempio anche di marrone, che per noi è la risorsa principale, ma poi arriveranno sicuramente tempi migliori, per cui su questo dovremmo darci da fare e far sì che chi abita il nostro territorio abbia delle risorse, abbia la possibilità appunto di vendere. E poi sicuramente una svolta va data dal punto di vista del turismo.
Sindaco di San Gaudenzio, provincia di Firenze, secondo mandato, quindi una esperienza abbastanza cospicua alle spalle. È cambiato qualcosa nei rapporti con l'ente?
Con l'ente parco noi abbiamo avuto sempre un buonissimo rapporto. Ovviamente c'è stato il momento devastante di commissariamento, di cui ancora si porta tutte le ferite addosso. Poi con Sacchini abbiamo ripreso un cammino. Mi sento di dire che in questi ultimi mesi con il presidente Santini si sta facendo un lavoro che va oltre a tenere il territorio, a pensare anche a chi ci abita in maniera particolare. Il parco credo che da questo punto di vista qui abbia cominciato a aprire gli occhi e vedo veramente dei passaggi nuovi che fanno sperare in un futuro veramente migliore.
Speranze dunque. In tempi di crisi, speranze di sviluppo, di lavoro, di crescita, ma sono speranze giustificate? Per capirlo meglio lo abbiamo chiesto a Liviana Zanetti, presidente dell'APT dell'Emilia-Romagna. Volutamente le abbiamo posto, fra l'altro, una domanda che è la stessa fatta al tutor Luca Dalla Libera, che abbiamo sentito pochi minuti fa. Un altro punto di vista dunque, ma non troppo diverso. Sentiamo.
Io credo che siano aspettative giuste e giustificate, poiché la politica che sta avviando, che sta concretizzando il presidente del parco Luca Santini, che altro non è l'attuazione dello statuto del parco delle foreste casentinesi, che ha come prima mission quello della conservazione della biodiversità, ma la seconda è crescita economica delle comunità che vivono dentro al parco, si sta attuando utilizzando proprio lo strumento importante dello sviluppo turistico. C'è il piccolo dettaglio che nessuno mai si era preoccupato di organizzare la filiera turistica, poiché il mercato turistico ha le sue regole e in questi territori nessuno ha mai pensato di strutturare la filiera turistica.
Secondo lei è più il mondo che deve accorgersi di quante potenzialità ha questo territorio, oppure sono più i territori che devono rendersi conto delle loro potenzialità rispetto al mondo, in ambito turistico ovviamente?
Direi la seconda che lei ha detto, perché i cittadini che vivono in queste comunità sono abituati ad nascere e vivere, ad essere immersi in questo patrimonio e in questa bellezza straordinaria, e non è consapevole che è un brand straordinario che può essere messo sul mercato.
Un'ultima domanda: quanto è difficile coniugare lavoro e aspettative di due regioni che sono diverse? La Romagna è naturalmente vocata all'accoglienza turistica, storicamente, tradizionalmente, la Toscana, soprattutto questi territori rurali, fanno ancora fatica ad entrare in questa ottica. Noi ci sentiamo un po' i parenti poveri della regione Emilia-Romagna, giusto questo secondo lei?
Non siete parenti poveri della regione Emilia-Romagna, anche i cittadini della regione Emilia-Romagna che abitano nell'entroterra si sentono i parenti poveri della Riviera Adriatica, perché ci sono delle eccellenze in ogni regione e che sono state particolarmente coltivate, forse perché erano più facili da coltivare, forse perché Firenze, Pisa e Siena sono già un brand turistico straordinario naturalmente, ma questo è assolutamente superabile nella misura in cui ci sono politiche condivise e naturalmente anche politici che condividono una forza che deve incidere assolutamente, perché questa è un'occasione che credo sia irripetibile.
Chiudiamo questa pagina sul turismo riportando un breve passaggio del discorso del presidente dell'Ente Parco Nazionale, Luca Santini, al convegno di Oltreterra, svoltosi a Stia. L'audio riporta in pochi secondi le linee di indirizzo su cui il presidente intende far muovere l'Ente Parco in ambito turistico.
Non può essere gestito, affrontato e risolto da amministrazioni comunali o peggio ancora da qualche associazione, ma credo che sia importante affidarsi a chi sa fare questo mestiere. È per questo che io ho ritenuto, quando sono diventato presidente del Parco Nazionale, di non avere la forza per poter fare massa critica per affrontare il mercato mondiale del turismo. È per questo che ci siamo rivolti a quelli che sono i professionisti del turismo e voi pensate. a PD Servizi di Romagna che gestisce 16 milioni di presenze turistiche lungo la costa e Toscana Promozione che gestisce il turismo toscano.
Il parco è natura, è flora e fauna, è simbiosi fra ecosistema e insediamenti umani. È un equilibrio non facile da raggiungere, soprattutto a causa delle attività dell'uomo. A volte però anche la natura si presenta sotto aspetti inattesi. Non solo, ad esempio, per gli effetti climatici degli eventi più acuti, ma anche per certe presenze che si possono addirittura definire aliene. È quanto ci ha detto Marco Mencucci del Coordinamento Territoriale per le Biodiversità, un settore del Corpo Forestale dello Stato che nel Parco Nazionale si occupa di sorveglianza. E sorvegliando appunto l'area protetta e i suoi territori limitrofi, può capitare anche di imbattersi in qualcuno che non si pensava di incontrare. Vero, dottor Mencucci?
Sì, può capitare che tra la fauna del parco si notino delle novità in qualche modo inaspettate e anche per certi versi preoccupanti, ovvero l'arrivo di specie aliene.
Specie non autoctone, quindi che non fanno parte, diciamo, della storia della fauna selvatica del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, per esempio.
In questo caso si tratta del procione, ovvero l'orsetto lavatore. Questa specie nordamericana che abbiamo notato, c'è stato degli avvistamenti da parte dei cittadini, più confermati da noi tramite fototrappolaggio, in cui si è visto che esemplari di procione e probabilmente esemplari riproduttivi sono al confine del Parco Nazionale.
Dunque intanto non è fauna pericolosa, inquadriamola potenzialmente, un procione equivale circa a una volpe, possiamo dire una cosa così?
Come dimensioni sì, il fatto che si tratti invece di fauna pericolosa è dal punto di vista normativo che viene considerata fauna pericolosa perché portatrice di malattie.
Potenzialmente
quindi in qualche modo anche la detenzione deve essere denunciata presso la prefettura.
Come si comporta in questi casi il CTA del Corpo Forestale dello Stato?
In questo caso si tratta di fare un'azione sinergica con gli enti circostanti, a partire dalla ASL e dalla provincia di Arezzo, visto che il territorio coinvolto è a margine del Parco Nazionale, avere la possibilità di intervenire per verificare effettivamente l'esistenza di una possibilità riproduttiva di questo animale e se nel caso poterlo catturare e traslocare eventualmente in altre sedi.
Tralasciamo un attimo il nostro orsetto lavatore che è capitato come ospite in atteso nel parco, la vostra attività invece si concentra soprattutto sulla fauna selvatica esistente, giusto?
Una parte del nostro lavoro è anche il monitoraggio della fauna presente nel Parco Nazionale, sia per quanto riguarda gli effetti che la stessa produce negli ambienti naturali o come, diciamo così, interazioni con le colture umane, e anche dal punto di vista semplicemente scientifico per verificare in qualche modo le dinamiche.
Se dunque camminando per i sentieri del parco vi imbattete in un orsetto lavatore, non temete di esservi smarriti e magari ritrovati in uno dei grandi parchi naturali degli States. Siete sempre qua, a due passi da casa. È solo la natura del nostro parco che vi ha mostrato una delle sue facce più inaspettate. Siamo al momento dei saluti. Oggi vogliamo lasciarvi con un piccolo spunto, un'idea regalo per voi, i vostri parenti, i vostri amici in vista delle prossime feste. L'uscita, poche settimane fa, della nuova edizione della guida a piedi nel parco. Una carta sentieristica arricchita di informazioni, documenti, immagini di valore escursionistico ma anche storico e paesaggistico. Ci serve per ricordarvi che il parco dispone di un catalogo di pubblicazioni un po' per tutti i gusti. La guida, ad esempio, è disponibile anche nella versione per bikers o in quelle dedicate ai sentieri delle foreste sacre, ai giganti di legno e foglie presenti nel Parco Nazionale, ai funghi, ai bear watching e così via. Potete trovare tutte le informazioni di prezzi anche sul sito dell'ente parco all'indirizzo www.parcoforestecasentinesi.it. Adesso è davvero tutto. Un parco che vive per oggi termina qui. A risentirci al prossimo numero e ricordatevi di vivere il parco come si deve.
Un parco che vive. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Un parco che vive. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Un parco che vive su Radio Italia 5.